buongiorno dalla redazione di Breaking Italy. Siamo tornati, oggi è 29 aprile 2024 e questo è Grandi Linee, ovvero il podcast che vi accompagna in questa mezz'oretta per raccontarvi le notizie appunto che arrivano dall'Italia e dal mondo. Io sono Andrea Cicalò.
Io sono Eleonora Gamba.
Io sono Chiara Laisanna.
E come sempre vi ricordiamo che non abbiamo approfondito nessuna di queste notizie perché le stiamo appunto raccontando a voi a Grandi Linee e che questo podcast ad un certo punto sarà destinato ai soli abbonati, ma non oggi. Quindi partiamo.
Enjoy. Partiamo dall'Italia e parliamo un po' delle nuove candidature alle elezioni europee che sono state ufficializzate gli scorsi giorni, in primis quella della Premier Giorgia Meloni, che appare infatti in svariate prime pagine delle principali testate italiane di oggi. Dunque, sappiamo che la candidatura era attesa, quindi non c'è da cadere dal pero, che l'attuale premier sarà capolista del suo partito in tutte e cinque le circoscrizioni italiane e che infine, qualora vincesse, rinuncerà al proprio seggio da eurodeputata, dato che le regole impongono di non poter ricoprire allo stesso tempo una carica governativa o parlamentare e quella di un o una parlamentare europeo. Quindi diciamo che il suo scopo non è quello effettivamente di occupare il seggio nell'Europarlamento, ma quello di attirare più voti possibili al suo partito.
Di spingerlo di più all'Europa, insomma.
Esatto, per poi cedere eventualmente il proprio seggio a un eurodeputato che non è stato eletto, con il suo partito ovviamente. Comunque sappiamo che l'annuncio è stato fatto ieri sera alla conferenza programmatica di Fratelli d'Italia a Pescara e si è parlato a lungo del suo discorso, tuttora diversi articoli di oggi analizzano proprio il suo discorso.
Sì, perché tanto alla fine non è che l'importanza della candidata, no, noi sappiamo dove stiamo andando a parare adesso, io lo so.
Perché una delle note, diciamo, più di rilievo di questo discorso è l'annuncio che si potrà votare per Giorgia Meloni scrivendo nella scheda elettorale solo il nome Giorgia.
Immediato, diretto.
Esatto, è una decisione che ovviamente pare voler avvicinare la candidata a un linguaggio più familiare, più vicino, nel senso è una strategia, diciamo, che la Premier mette in atto in realtà da prima di essere Premier, insomma. E in questo senso possiamo vederla un po' tornata nei suoi panni di capo partito.
Non mi sembrava ne fosse mai uscita particolarmente.
Io devo dire un pochino l'ho vista cercare di istituzionalizzarsi di più in certe cose, però sì, nel senso, cioè, sempre lei è sempre il suo approccio, che però effettivamente sta funzionando di brutto.
Assolutamente sì, no, ma infatti mi sono permessa di dire così perché mi è venuto subito in mente la situazione Regaz in Parlamento, o Regà, come che si era espressa, comunque insomma
ragazzi.
È un marchio di fabbrica importante del modo che ha Giorgia Meloni di rivolgersi non solo quindi ai suoi elettori, ai propri oppositori, anche a colleghi di partito, chiunque sia, comunque lei punta sul colloquiale e l'informale alla fin fine.
Infatti ora vi sto citando senza avere il testo sotto gli occhi, però mi sembra che abbia parlato del fatto di essere stata chiamata più volte con dei nomi Pesciarola, non mi ricordo, insomma,
Borgatara.
Borgatara, esatto, per poi dire io sono contenta di questo perché io sono una del popolo. Questo secondo me descrive molto bene il suo approccio, il suo metodo comunicativo, ecco.
Sì, tornando a quel discorso, anche quando fai discorsi anche istituzionali alla Camera, al Senato, io non riesco mai a... È difficile ancora dopo 2 anni capire dov'è il lato da figura dell'opposizione che ha avuto fino a 2 anni fa e dove è il lato
dove
premier.
Dove subentra il presidente Giorgia.
Esattamente, sì, io faccio ancora molta fatica.
Il presidente, vorrei dire.
Esatto, scusami, non so come ho fatto a sbagliare.
Vabbè, questi vocaboli sono importanti, le parole sono importanti. Comunque sappiamo che Giorgia non è l'unica leader di partito che si è candidata, abbiamo anche Schlein, Tajani e Calenda, e chi prima e chi dopo, ad esempio la candidatura di Calenda è emersa sempre domenica, quella di Schlein e Tajani intorno al 20 aprile. E probabilmente la ragione è sempre quella, quindi attrarre più voti possibile al proprio partito. Peraltro vi ricorderete l'ipotesi del cognome Schlein nel logo del PD e si diceva ma tu non andrai neanche non occuperai mai effettivamente il tuo seggio, quindi non ha senso, eccetera. Ci sono già state alcune scaramucce in merito appunto a queste candidature.
Sì, dentro il PD c'era un po' di maretta su questa decisione.
Esatto.
Molto, molto partito di destra, diciamo così, anche perché sono partiti totalmente diversi e il Partito Democratico da da Lega, Fratelli d'Italia e anche Forza Italia sono partiti più da legati a una persona, ecco.
Non è piaciuta questa proposta. Comunque, un'ultima candidatura è assolutamente degna di essere citata ed è quella del generale Vannacci.
Eccolo.
Che si è candidato con la Lega, l'ha annunciato giovedì scorso proprio Matteo Salvini, quindi il leader di partito nonché ministro dei trasporti. E nonostante anche questa candidatura fosse piuttosto attesa, in questi ultimi giorni se ne sta parlando con un tono diverso a causa della contrarietà della candidatura da parte di alcuni esponenti leghisti. Quindi dentro lo stesso partito pare che ci siano degli scontenti. Ad esempio vi parlo del presidente del Friuli Venezia Giulia Fedriga, ma anche del vicepresidente del Senato Centinaio, l'ex segretario della Lega in Lombardia Grimoldi. E se vi state chiedendo il perché Vannacci non piaccia, è perché Vannacci
parla un po' troppo.
È oltre, anche per molti leghisti, ma non per Salvini. Ad esempio, ovviamente vi parlo del suo libro Il mondo al contrario, che però è stato pubblicato ormai quasi un ottobre, comunque.
Sì, ne stavamo parlando agosto-settembre, sì.
Ma c'è anche una nuova intervista pubblicata dalla Stampa lo scorso sabato, dove Vannacci ha fatto svariati commenti, diciamo, particolari. Ce n'è uno che riguarda gli studenti con disabilità, in cui il generale ha detto che dovrebbero essere messi in classi separate rispetto a tutti gli altri, che insomma è un notevole passo indietro, sarebbe un notevolissimo passo
perché
indietro.
Perché? Così avanguardista.
Assolutamente, ma tu lo guardi e dici, tu sì che sei l'avanguardia
tu
del
sì
mondo.
Che sai dove dobbiamo andare, come raggiungere gli obiettivi, sì, facciamo i ghetti per i disabili nelle classi.
Sì, 20 anni avanti rispetto a tutti noi. No,
incredibile.
Credo che non ci siano commenti ulteriori.
No,
confronti.
Io un commento invece ce l'ho, quindi possiamo star tranquilli che si è ripreso dall'episodio depressivo in cui era entrato dopo le indagini.
Sai, ci sono delle varie reazioni a un episodio del genere. Magari ha proprio sentito il bisogno di buttare fuori tutto ciò che aveva dentro. Peraltro ha fatto anche commenti sull'aborto, dicendo che non è un diritto, sull'italianità. Insomma, ha toccato anche altri.
Povero cucciolo, alla fine sono solamente meccanismi di difesa.
Io vi auguro di leggervela questa intervista proprio
per iniziare bene la settimana.
Per raggioiarvi, non so se esista questa parola. Raggioiarvi. Passiamo agli esteri. Un paio di giorni fa il Wall Street Journal ha pubblicato un articolo che riguarda un tema che abbiamo toccato più volte sia su Breaking Italy sia qui su Grandi Linee e che quindi credo sia doveroso menzionare, perché sto parlando della morte di Alexei Navalny, che era il principale oppositore politico del presidente russo per tanto tempo, prima di essere arrestato all'inizio del 2021 e poi deceduto lo scorso febbraio nella prigione in cui si trovava. La notizia è che, secondo l'intelligence degli Stati Uniti, potrebbe non essere stato Putin ad averne ordinato la morte, come invece si era ipotizzato largamente sino ad ora. Ma qui ovviamente ci sono da fare delle precisazioni, mi spiego meglio. Le dichiarazioni dell'intelligence non discolpano in toto Putin, ma sostengono che il presidente potrebbero non aver ordinato in quel momento l'uccisione, dato che ovviamente le criticissime condizioni in cui si trovava nella colonia penale erano abbastanza chiare a tutti ed erano anche argomento di discussione nella stampa internazionale. Quindi in sostanza ci si concentra sulle tempistiche e sul fatto che in quel momento Putin non avrebbe dato l'ordine esplicito.
Quindi faccio uno scenario ipotetico di come è andata. Putin magari l'ha ordinato svariati mesi fa e il fatto che magari l'hanno portato nella colonia penale e quello che è accaduto alla colonia può essere...
Non mi è sembrata questa la situazione. Siccome comunque Navalny ha sempre rappresentato negli ultimi decenni, soprattutto negli ultimi anni, un ostacolo, diciamo, per l'affermazione politica di Putin, perché comunque Navalny ha sempre raccolto tantissimi oppositori, diciamo che l'obiettivo è sempre stato quello di eliminare questa
figura scomoda.
Sì, esatto, questa figura scomoda, però non è detto che lui in quel momento ne volesse la morte, ma che il fatto che abbia fatto di tutto per metterlo nella condizione di essere in una situazione di depravazione totale, deprivazione.
Beh, è una depravazione governativa, volendo, perché non dovrebbe essere questo il modo in cui tratti i tuoi oppositori politici.
Questa è poesia.
Io penso che la possiamo tenere, questo pezzo di
questa
poesia.
Questa è poesia. Comunque, era in un contesto, cioè aveva dei problemi di salute, lo lasciavano al freddo, lo mettevano... Ma a parte che la colonia penale in cui si trovava era così, non solo nei confronti di Navalny, ma nei confronti di tutti i detenuti, era una roba tuttora abbastanza pesante, ma
proprio oltre la media.
Sì, okay, ma poi le passeggiate mattutine a meno 40, cioè sì. Comunque questa persona è stata esposta ad una serie di agenti anche atmosferici, dico, che sicuramente non avrebbero fatto bene nemmeno alla persona messa meglio di base, dico, a livello di salute. Quindi qualcuno che già comunque soffriva di problematiche, alcune tra l'altro correlate anche ad avvelenamenti precedenti il suo arresto. Non lo so, diciamo che se posso esprimere un'opinione puramente personale, a me non stupisce granché, sinceramente. Io dal momento in cui è successo ho pensato che fosse un po' strano.
Che
un
cosa?
Po' strano che potesse essere stato Putin in persona a dire voglio che accada questo alla vigilia di un'elezione che sapevamo avrebbe vinto e stravinto, in un momento in cui aveva appena conquistato Avdiivka. Non lo so, non mi ha mai convinto completamente. Detto ciò, le condizioni le condizioni carcerarie in cui era costretto a stare, è ovvio che non possono in alcun modo ripulire la coscienza di Putin, perché Putin ha voluto la messa in difficoltà di questa persona, se non addirittura anche un'uccisione.
Metterlo in quella colonia è un po' come una condanna a morte.
Esattamente.
Diciamo che ci sono anche dei trascorsi che porta la comunità a non fidarsi troppo in generale di quello che viene detto da Putin in persona.
Ma infatti fortunatamente è stata l'intelligence americana.
Siamo a posto, insomma.
Ci spostiamo negli Stati Uniti, dove dobbiamo parlare nuovamente dell'uso della forza da parte della polizia statunitense.
Della forza eccessiva?
Sì. Infatti il dipartimento di polizia di Canton, in Ohio, ha diffuso in queste ore il video di una bodycam di un poliziotto che registra appunto l'arresto e poi la successiva morte di un uomo, Frank Tyson, disteso sul pavimento di un locale con uno degli agenti che, dopo averlo ammanettato e steso a pancia in giù, si vede che mette il ginocchio sopra la parte superiore del corpo, in corrispondenza del collo o comunque tra la schiena e il collo, per circa 30 secondi. Ecco, l'uomo in questa situazione si trova a dover ripetere più volte agli agenti di non riuscire a respirare, e dopo questi 30 secondi l'arrestato dice di nuovo di non riuscire a respirare prima di rimanere immobile per 5 minuti, e gli agenti a questo punto controllano il polso e solo dopo diversi minuti eseguono il massaggio cardiaco, che però non è servito a nulla se non a constatare la morte dell'arrestato, ecco. Quindi con una dinamica, se vogliamo, molto simile, anzi togliamo il molto simile, a quella capitata nel 2020 a George Floyd.
Per George Floyd si parlava di 9 minuti circa, sì. 8 minuti e 46 secondi se non sbaglio, e qui stessa cosa, sì. Poco meno forse.
Le cause della morte sono ancora in sospeso, in fase di accertamento, così ha dichiarato l'investigatore della contea, con il dipartimento della polizia che ha fin da subito avviato un'indagine indipendente nei confronti dei due agenti, al momento in congedo amministrativo. Ora, l'arresto nei confronti di Frank Tyson passa in secondo piano, sappiamo che è avvenuto a seguito di un incidente, comunque un incidente normale di stradale, ma davvero ci troviamo di fronte all'ennesimo caso in cui quello che è un grave problema negli Stati Uniti, ovvero l'uso della forza da parte della polizia.
Sono un po' confusa sulla dinamica, perché se è nato tutto da un incidente stradale, perché si trovavano in un locale?
Allora, praticamente gli agenti sono stati chiamati a seguito di questo incidente. Infatti hanno visto la macchina dell'arrestato con l'airbag esploso, un palo della luce caduto, insomma un incidente stradale, e l'uomo si era recato in un locale, in un bar, adesso non ricordo bene che tipo di locale, e l'hanno arrestato appunto all'interno del locale, e poi è avvenuto quello che la dinamica che poi vi ho raccontato.
Non vorrei che fosse un dettaglio importante, però purtroppo lo è: l'uomo era nero?
Sì.
Ma questa pratica, che ha anche un nome se non sbaglio, comunque questa...
Dici la procedura di mettere,
sì,
il ginocchio?
Sì, mettono il ginocchio nel collo per immobilizzarti, ok? Questa roba è illegale in molti stati degli Stati Uniti, proprio perché ormai è riconosciuto, ma anche a livello mondiale, dopo ciò che è successo a Floyd, è riconosciuto proprio da un punto di vista universale come una roba non accettabile, perché se il tuo scopo è quello di immobilizzare una persona, non puoi correre il rischio così facilmente di ammazzarla. Ma poi soprattutto non è che corri il rischio e può succedere. Se una persona dice che non sta respirando e tu sai che quella pratica ha quel rischio con un'elevata percentuale,
tutte le giustificazioni del tenerlo fermo non hanno senso.
Non ci sono giustificazioni, anche perché non esistono.
Esatto, poi lui soprattutto era già ammanettato ed era già bloccato, comunque aveva già i due agenti davanti, quindi a cosa serve? Non serve a nulla, veramente. È una pratica brutale che non ho altre parole, sinceramente.
E come sempre, il fatto che ci sia un video purtroppo è una cosa positiva, è stato vero nel caso di Floyd ed è vero anche in questo, perché se non c'è un video non è successo, o comunque è molto più difficile renderla una notizia di sensibilità comune. Siamo al settore guerra.
Vi porto alcuni aggiornamenti dalla situazione in Medio Oriente, qualcosa che riguarderà più specificatamente Gaza e Israele, qualcosa che riguarda un pochino più da lontano la situazione che riguarda più gli Stati Uniti. Per quanto riguarda gli aggiornamenti da Gaza, una notizia fra virgolette positiva, cioè il World Central Kitchen, di cui potreste ricordarvi perché il 1 aprile un bombardamento israeliano ha ucciso 7 collaboratori internazionali. È stato quasi, non dico un momento di svolta, però è stato un momento importante, credo, nella gestione, nell'osservazione del conflitto a Gaza, perché appunto si parlava di persone che non venivano dalla striscia, una sola di loro era palestinese. In seguito a questo incidente, se vogliamo chiamarlo così, erano state sospese appunto le operazioni umanitarie sul territorio della striscia di Gaza. Ebbene, è passato più quasi un mese e il World Central Kitchen appunto riprenderà la propria attività contando su un gruppo di operatori palestinesi.
Solo palestinesi?
Così sembra.
Quindi praticamente un gruppo di palestinesi ha detto, pur di riprendere queste operazioni, dato che non abbiamo cibo, non vi preoccupate voi tranquilli, ma ce ne occupiamo noi. Tanto ci siamo abituati, non come voi, quindi tutto ok.
Sembra un po' passare attraverso questa interpretazione, purtroppo. Tra l'altro sono tanti gli operatori umanitari che hanno perso la vita nell'ambito di questo conflitto e si tratta di più di 200 persone, di cui la maggior parte sono palestinesi. In tutto ciò, il World Central Kitchen ancora chiede un'indagine indipendente internazionale che non c'è stata. Poi, un piccolo aggiornamento sul molo temporaneo che andrebbe costruito davanti alla striscia di Gaza, fatto dagli Stati Uniti d'America per dare un aumento, un miglioramento nell'arrivo di aiuti umanitari, e dovrebbe essere pronto entro maggio, così dicono. Un appunto sugli aiuti, vi volevo far sapere che questi aiuti saranno controllati da Israele a Cipro prima che partano e saranno ricontrollati ai checkpoint israeliani una volta che arrivano, perché non si sa mai che nel frattempo succeda qualcosa.
Quindi praticamente ci sarà un gruppo di militari, non credo un esercito, però comunque un gruppo di militari sia a Cipro sia lì al molo. Ok, va bene.
Ovviamente si teme che questa trafila possa comportare ritardi nella consegna e distribuzione degli aiuti.
Certo, certo.
Per finire con gli aggiornamenti sulla striscia, nella notte ci sono stati dei bombardamenti sia su Gaza City che su Rafah, in cui sono rimaste uccise quasi 30 persone. Rimanendo nell'area medio orientale, a quanto pare ci sono degli ufficiali israeliani che hanno dichiarato che si ventila la possibilità che la Corte Penale Internazionale stia per emettere un mandato di arresto per alcuni ufficiali senior, top, degli alti ufficiali israeliani, non solo, anche di Hamas in realtà, ma tra quelli israeliani a quanto pare comparrebbe anche il nome dello stesso Netanyahu.
Non ci credo.
Ti giuro che è il New York Times.
Scusami, Emanuele, smettila.
Controlliamole queste notizie, cioè.
No, ma l'avete drogata, cioè.
Hanno drogato il New York Times, raga. Pare che la voce circoli già da qualche settimana in realtà, e questo avrebbe anche influenzato in qualche modo il processo decisionale di Israele nell'ultimo periodo. Comunque le accuse sarebbero fondamentalmente due. La prima, quella di aver impedito l'ingresso e la consegna degli aiuti umanitari. E il secondo, il fatto che la risposta militare che Israele ha operato sulla striscia di Gaza non fosse poi così proporzionata all'attacco che ha subito il 7 ottobre da parte di Hamas.
Perché prima del 7 ottobre
non è successo niente.
Non so, io non c'ero.
Netanyahu o Israele in generale ha risposto a questa cosa?
No, in realtà questo è ancora tutto molto ufficioso, però c'è un tweet che risale, se non sbaglio, a venerdì di Netanyahu, su quindi X, the app formerly known as Twitter, dove fondamentalmente parla, cioè dà un commento generale su se la Corte Penale Internazionale facesse questo, allora sarebbe... Penso antisemita, immagino, però non vorrei mettergli in bocca parole che non ha detto.
Hai tirato fuori una parola a caso.
Però, insomma, diciamo che il riferimento, sapendo queste notizie che, ripeto, provengono da ufficiali israeliani che hanno parlato con dei reporter, dietro anonimato. Per concludere, come vi avevo promesso, un aggiornamento dagli Stati Uniti, in quanto la cosa che ci interessa, che sta accadendo lì relativa al conflitto, sono sempre le proteste. Ne abbiamo parlato tanto, soprattutto la settimana scorsa, perché a quanto pare dal 18 di aprile in poi le proteste sui campus universitari sono diventate sempre più massicce e ci sono stati oltre 200 arresti solo sabato mattina su 4 campus universitari differenti, quindi un totale di 200 arresti su 4 campus.
È una roba che si sta diffondendo tantissimo nelle università e sta ricevendo una risposta, diciamo, poco consona alle proteste universitarie pacifiche. Correggimi se sbaglio.
Se ho capito bene, gran parte del motivo per cui adesso ci sono questi arresti è perché modalità di protesta prevedono dei presidi, quindi fondamentalmente stanno occupando il suolo.
Comunque si rimane nel mondo delle proteste pacifiche.
Sì, no, si rimane nel mondo della libertà d'espressione comunque.
E passiamo ai Fish and Bits.
E go lì!
Allora ragazzi, oggi c'erano un sacco di cose molto divertenti di cui vi volevo parlare, quindi spero comunque di potervene parlare questi giorni. Intanto per oggi, ciò di cui vi vorrei parlare è una cosa che è accaduta la settimana scorsa, di cui magari qualcuno potrebbe anche già aver visto sui social, chi non l'ha visto corra subito. Parliamo più specificatamente di un sketch comico avvenuto nel programma di Rai 3 Splendida Cornice, dove appunto c'è Geppi Cucciari che presenta?
Sì,
tipo?
Presenta, okay. Conduce.
Che io ho visto solo questo sketch, tendo a non guardare la televisione, però lo sketch vale la pena. Ebbene, cosa è successo? È successo che Geppi, siccome ha a cuore la salute mentale degli uomini, perché ci tiene, ha deciso di chiamare un panel di esperti.
Un pool di esperti proprio.
Esatto, variegato.
Esperte anche, mi viene da dire.
Direi che erano solo esperte, ma perché chi altri può parlare meglio di impotenza e SUV, cosa c'è di vero? Che era il titolo
geniale
dato a, diciamo, a questo momento di conferenza fra esperte sul tema.
Io l'ho amata.
Ma soprattutto, comprarsi un SUV può essere un rimedio efficace contro l'impotenza maschile?
Parola agli esperti.
Le esperte che cosa...
Guarda, in meno di 7 minuti vengono ripresi diversi luoghi comuni che stereotipicamente stanno sempre intorno ai discorsi che vengono fatti sulle donne, sul femminismo, sui diritti riproduttivi, eccetera eccetera. E per esempio... il SUV è una cosa bellissima, è bella, però come faccio ad avere un SUV se non ci sono più parcheggi? Io ho bisogno di più parcheggi se voglio avere un SUV. Quindi era tutto molto fatto bene. Comunque non solo, vengono anche ricalcati tutti gli stereotipi tipici dei talk show da infotainment, quindi è uno sketch direi abbastanza riuscito. E non so voi, ma a me ovviamente
ha rimandato un dibattito che è venuto davvero e anche abbastanza serioso.
Esattamente, tra l'altro io ho percepito tantissime BoJack Horseman vibes,
che
chi lo seguisse potrebbe capire, perché da lì è lì, forse ormai quasi 10 anni fa è stato proposto per la prima volta il panel variegato di soli uomini che parlano di aborto, cosa che è stata resa realtà
dal nostro Bruno Vespa,
proprio da lui, a Porta a Porta. E quindi l'ultima domanda che vi voglio fare è: ma secondo voi lui l'ha capita sta battuta?
Io credo di no. Secondo me riproporrà la medesima situazione, magari con un altro argomento, non lo so.
Oh no, ma era un argomento interessante, perché non ne abbiamo trattato noi a Porta a Porta?
Ehi, ma Geppi Cucciari ha scelto un argomento incredibile,
ci
ragazzi.
Ha bruciato sul tempo.
Passiamo ora alla Trend Zone.
Dove siamo oggi?
Oggi siamo su X, dove abbiamo alcuni temi di cui abbiamo anche trattato in puntata. Wow. Allora, al primo posto c'è Vannacci.
Eccolo.
Poi Napoli-Roma. Per
solito calcio domenicale.
Ma non
sì.
È finito, non abbiamo già detto che ha vinto lo scudetto l'Inter?
L'ha vinto
non
con 4
mai.
Giornate d'anticipo. Abbiamo
quindi
altre...
ne parliamo comunque di cosa succede
cosa
in queste 4 giornate.
Cosa vuol dire che l'ha vinto con 4 giornate?
Che a fare i calcoli ha già vinto.
Matematicamente l'ha già vinto.
Ah, va bene.
Vi avviso già che ne parleremo fino a maggio, fino a metà maggio.
Siamo
quindi
pronte.
Va bene.
Terzo posto abbiamo il 29 aprile. Buona giornata a tutti.
Buon lunedì, buon inizio settimana.
Poi al quarto posto abbiamo Che tempo che fa, CTCF, perché si parla degli ascolti.
Pensavo per l'intervista fatta al giornalista Franco Di Mare, che...
Non mi appare nei primi, okay. nei primi risultati, però può essere in realtà. Alla fine finiscono tutti, okay. Tutti lì. Poi al quinto posto abbiamo Giorgia. Io sono Giorgia, sono una mada
e sono un presidente.
Presidente.
E questo era tutto.
Vi ringraziamo per averci fatto compagnia. Vi ricordiamo l'email di redazione: redazione@breakingitaly.it. E ci vediamo dopo con Breaking Italy.